Buonasera, buonasera a tutti, ringrazio tutti di essere venuti. Iniziamo oggi qui alla Fondazione Centro Studi Campostrini questo nuovo ciclo intitolato Le parole della filosofia. Penso che avremmo potuto iniziare in modo migliore con il filosofo italiano per eccellenza, come si suol dire, il professor Emanuele Severino, che insegna, come molti di voi sapranno, alla Università di Salute San Raffaele di Milano, professore emerito dell'Università di Venezia, con origini invece con Gustavo Contadini alla Cattolica di Milano. Professor Severino ci farà tre lezioni, lo ringraziamo veramente moltissimo perché per noi è un vero onore ospitarlo, tre lezioni sull'idea di libertà, sul termine di libertà. Per molti, come sapete, il termine che sta alla base nello stesso agire filosofico. Quindi ci sarà una prima lezione oggi, una seconda lezione mercoledì 11 e una terza conclusiva mercoledì 18. Nel cedere la parola mi piace solo ricordare che qualcuno volesse prendere visione o acquistare alcune delle ultime opere del professor Severino, dietro c'è un banchetto dal nostro solito amico Mauro della libreria Cortina, che è venuto nel caso a distribuire delle cose. Per cui io immediatamente mi taccio, scelgo la parola al professor Severino, che parlerà tre quarti d'ora, 50 minuti, dopodiché apriamo un dibattito col pubblico come siamo soliti fare. Quindi scelgo la parola al professore, accogliendolo con un ulteriore applauso. Grazie.
C'è un tipo di sapere che si è sempre incaricato di stabilire i rapporti tra tra i diversi punti di vista. Questo sapere è stato chiamato, non subito, ma dopo un po', è stato chiamato filosofia, ma qui il nome non conta. Conta quel tipo di conoscenza che intende stabilire quale sia appunto il tronco o l'identità, usiamo pure la metafora, il tronco da cui si dipartono i vari rami, la cui considerazione costituisce appunto le diverse forme di approccio specialistico al tema trattato, in questo caso al tema della verità. E qui vorrei fare qualche osservazione in esordio, dicendo che se si pensa alla filosofia come qualcosa che abbia bisogno d'altro per costituirsi e per manifestare la verità, e allora questo atteggiamento, la filosofia ha bisogno d'altro, equivale immediatamente a una posizione scettica. Ora, lo so che anche i ragazzi del primo anno di liceo, del primo anno di studio della filosofia, sanno che lo scetticismo è una posizione scomoda. Mi permetto di richiamare questa banalità, perché senz'altro non c'è bisogno di richiamare, per la quale la posizione scettica nera se stessa, non c'è nulla di vero. Scettica dice si pretende porsi come qualcosa di essa esprimente la verità, e già, ma se si afferma che la verità ha bisogno da, che la filosofia ha bisogno d'altro, e se si tiene presente che ciò che è altro dalla filosofia oggi si presenta, ma anche la filosofia del nostro tempo, ma ciò che è altro dalla filosofia nel suo significato primario si presenta oggi come sapere ipotetico, allora dire che la filosofia ha bisogno d'altro, per esempio della scienza, per esempio dell'amore, per esempio della fede, di qualsiasi tipo di fede, significa dire che appunto la fede condiziona il costituirsi della verità, e dire che la fede costituisce, determina la verità, significa appunto proporre quello scetticismo ingenuo che prima avevo perfino ritegno a richiamare alla loro memoria, quello scetticismo che si toglie, anche se, ecco, ma noi questa sera non avremo tempo di sviluppare questo discorso, anche se la critica che normalmente si rivolge allo scetticismo non è che abbia partita vinta così facilmente come si crede, ma è un argomento che semmai nelle discussioni che seguiranno prenderemo in considerazione. La libertà. Partiamo appunto dai molteplici significati del termine, quali sono per esempio proposti dalla politologia. In qualche modo è il tema, non un tema, è il tema. Oggi in sede politologica si parla di libertà, per esempio all'interno del liberalismo, e si insiste sul concetto, anche queste sono cose che sanno tutti, di libertà da, essere liberi da. Da che cosa? E da ciò che vincono. Dopodiché quello che si potrebbe chiamare il socialismo liberale osserva, mi viene in mente per esempio le osservazioni di Norberto Bobbio, mi vengono in mente queste osservazioni di Norberto Bobbio, i quali richiamandosi una tradizione da, insomma, anziana, consolidata, e ripeteva che la libertà da, che non sia libertà di, è inconsistente. Se per esempio libertà da significa libertà dallo Stato, libertà dal tiranno, libertà dai prepotenti, libertà da chi ci impedisce di pensare e di muoverci come vogliamo, libertà da. Se la libertà da non è accompagnata dalla libertà di far qualcosa, cioè dalla reale capacità di far qualcosa, allora la libertà da svanisce perché manca la potenza di realizzare lo scopo che ci si propone quando ci si libera da. Siamo a livello delle considerazioni che direi tutti possono fare. Un secondo avvertimento può essere questo. Oggi, per quanto riguarda la crisi economica, si imputa alla economia finanziaria di essere la responsabile e la si invita a riprendere contatto con l'economia produttiva, con l'industria. E l'industria è appunto libertà di iniziativa. Ecco, in questo modo si dà in qualche modo per scontato che il capitalismo sia esente da problemi, da sia qualcosa che possa essere messo al sicuro di per se stesso, qualora sia liberato dall'inquinamento degli eccessi dell'economia finanziaria. Il capitalismo come iniziativa è appunto una delle grandi forme di libertà di intraprendere. Avremo, io credo, in questi nostri tre incontri occasione di riprendere in mano il tema del capitalismo, ma ora vorrei allargare il concetto di libertà di, e facendo appello innanzitutto al linguaggio. Perché tutti sappiamo che il linguaggio, prima ancora di esprimere la sapienza che noi apprendiamo da un certo linguaggio, apriamo per esempio il Bhagavad Gita, Canto del Beato, uno dei grandi testi della religiosità orientale, e ci troviamo di fronte a montagna di sapienza, però il linguaggio, prima di dire la sapienza, contiene nelle proprie parole una sapienza ancora più originaria, assolutamente originaria. Cioè la parola, il modo in cui è formata la parola, istruisce originariamente per quanto riguarda poi ciò che con quella parola si dirà. Il linguaggio parlerà sì della libertà, ma innanzitutto è la parola libertà a istruirci sul significato che con questa parola si intende indicare. Perché la parola italiana libertà viene dal latino libertas, libero, liberus, libertas. E libertas, stiamo parlando nell'ambito delle lingue indoeuropee. Libertas è congiunta alla parola greca, liberus è congiunto alla parola greca eleutheria, libertas eleutheria. E si sente anche con l'orecchio, c'è un epsilon iniziale eufonico, perlomeno eufonico, o si può interpretare come intensificativo, ma è accidentale. E leutzeros, che anche l'orecchio si sente che ha affinità, libreus, leutzeros. La glottologia dice, la parola latina e la parola greca risalgono a una radice indoeuropea. Le radici di Indo-Europeo, chiedo scusa se richiamo cose che possono essere ben note, sono quelle matrici linguistiche dalle quali si sono dipanate ciò che chiamiamo lingue indo-europee, dall'antico iraniano, dal sanscrito, che sono lingue slave, e poi l'antica lingua greca, latina, le lingue germaniche, anglosassoni, questo ampio campo delle lingue indo-europee. La patologia, dico, riconduce sia la parola liberus, libertas, sia la parola latina, sia la parola greca eleutheria, a una radice, leut, leut, che si può scrivere con TH finale. Radice leut, che ha due significati che immediatamente sembrano strani, perché sembra immediatamente che vogliono dire due cose diverse, molto diverse. Uno, leut vuol dire popolo. Il tedesco dice Leute. L'altro significato che proviene dalla radice Leut, e ecco la parentesi stranezza, crescita. Con questa radice si allude alla crescita e soprattutto alla crescita dei vegetali. E come mai Leut indica insieme la crescita? In particolar modo dei vegetali e insieme al popolo. Ma perché la crescita viene vista da chi la nomina, cioè dal popolo arcaico, la crescita viene vista come la capacità di liberarsi dai condizionamenti che trattengono il vegetale, l'albero, l'arbusto, a una condizione iniziale che se persistesse determinerebbe l'essiccazione del vegetale. Per dire, il vegetale, l'albero, l'arbusto, ha bisogno di uscire dalle fasi iniziali, vive se cresce. Crescita dunque vuol dire liberazione dai vincoli che tendono a trattenere ciò che vive nella condizione iniziale che se persistesse ne produrrebbe la morte. Crescita, ecco, Leus, da cui proviene liber e Leuseros. Adesso non suona più strana per quanto riguarda questa prima parte del suo significato, perché Leut indica l'emancipazione, il respiro di liberazione da parte del vivente. E innanzitutto il popolo arcaico vede il crescere della vegetazione e a un certo momento lo attribuisce a se stesso, cioè vede se stesso quando è in condizioni di farlo. Vede se stesso come un vivente che riesce a respirare a sua volta, a liberarsi a sua volta, a crescere, così come crescono i vegetali. Quando un gruppo umano si sente sufficientemente sciolto dai vincoli di ogni tipo, anche quelli che contengono parallelo alla terra come un quadrupede. Ecco, quando un popolo si sente emancipato dai vincoli, attribuisce a sé quella crescita che innanzitutto attribuisce alla vegetazione, alla crescita del vegetale, e chiama se stesso popolo, cioè si chiama crescita, attribuisce a se stesso l'essere crescita. Quindi il rapporto tra queste due parole, popolo e crescita, non è per nulla strano,
perché in entrambi i modi ci indica la liberazione dal vincolo. Ecco che l'insegnamento, che la parola vista dalla sua nudità, cioè non come parola che si accinge a fare un discorso intorno alla libertà, ma la parola stessa libertà istruisce sul senso della libertà come liberazione. Però qualcuno potrebbe dire, d'accordo per quanto riguarda liber eleutheros, ma il tedesco dice, per esempio, per dire libero dice frei, l'inglese dice free, e allora anche dal punto di vista acustico frei e free suonano molto diversi da leus, da quel leus a cui si conducono le parole latino e greco. Ma anche qui c'è la possibilità di produrre a unità questo duplice, dunque, insegnamento del linguaggio. Perché ancora una volta la patologia segnala un'antichissima forma aggettivale. Priaios, che vuol dire caro, amato. Priaios, e questo Priaios la mitologia lo vede alla base, pensino alla affinità tra bibetafi, Priaios lo vede alla base di parole come frai o free, di modo che per quanto riguarda la fonologia siamo a posto. Priaios spiega appunto la presenza di frai e di free, ma siamo a posto anche per quanto riguarda il significato. Dunque il significato dice caro, amato, e ciò che è caro, ciò che ci è caro, perché ci è caro e a che condizione ci è caro? Perché assumiamo verso di esso l'atteggiamento di chi gli fa strada, gli apre la strada, gli sgombra la strada, gli crea le condizioni della crescita. Ciò che mi è caro e ciò rispetto a cui favorisco la crescita. Quindi quella crescita che è liberazione. Ecco allora che questi due ceppi, queste due basi linguistiche che apparentemente suonano così diverse, alludono tutte al concetto di liberazione, liberazione da. Ma a questo punto mi comincia a salire. Perché che cos'è ciò da cui l'uomo innanzitutto intende liberarsi? E non c'è bisogno che usciamo da noi stessi per rispondere. Ciò da cui innanzitutto l'uomo sembra, ma noi siamo sicuri, abbiamo fede che l'uomo vuole liberarsi innanzitutto dal dolore, dalla morte e da ciò che produce morte e dolore. San Paolo parla appunto del peccato e del pungiglione della morte, e parla del Cristo come colui che ha meglio sul pungiglione della morte. La liberazione da è innanzitutto liberazione dal dolore e dalla morte. Quando il dolore ci percuote, non c'è nulla da fare. Quando si supera il momento dello stordimento e si riesce a sollevare lo sguardo dopo la mazzata del dolore, e allora l'atteggiamento di tutti, dai più antichi a noi, è il timore che il dolore non abbia ripresentarsi, e è il desiderio di allontanare il più possibile la morte.
si va alla ricerca di ciò che riesce a liberare dalla morte. Ed è in questo senso che ci possiamo rendere conto come tutte le tecniche dell'uomo arcaico, l'arco, la freccia, l'imbarcazione, la vela, la ruota, il fuoco, il cibo, per l'uomo arcaico funzionano solo se sono iscritti in un senso mitico, in un senso zero, direbbero i greci, divino del mondo. La ruota non gira, la freccia non colpisce, il raccolto non si fa prendere se non c'è un Dio a rendere possibile tutto questo. La liberazione dalla morte e dal dolore, la liberazione è consentita dal rimedio costituito dal mito. Quando Platone dice "Nemitza lege", vuol dire non raccontare miti, vuol dire non raccontare storie, usa la parola mito in un senso diverso da quello originario, per cui mitzos inizialmente vuol dire parola, e parola addirittura che dice alla quale si può prestare fiducia. Quando Telemaco rientra dopo il viaggio di esplorazione in cerca del padre, Menelao gli chiede: dimmi il mitzos relativamente a Ulisse. Cioè, non dimmi una fandonia, una fantasticheria, ma dimmi come stanno le cose. Quindi l'uomo vive nel mito, ma vivendolo come ciò a cui si deve prestare fiducia. Il mito libera dalla morte, e libera perché in quei momenti in cui l'uomo, dopo quella che avevo chiamato ammazzata del dolore, riesci in qualche modo a guardarsi attorno, a pensare, a riflettere, desidera il rimedio e trova nel mito il rimedio, perché se temiamo il ritorno del dolore e se vogliamo che la morte sia lontana, e allora dobbiamo conoscere il senso del mondo in cui viviamo. Come facciamo a difenderci da un pericolo che intravediamo laggiù se non sappiamo che è acqua o fuoco a minacciarci? La prima difesa dal pericolo è la previsione, ciò che dice c'è, è l'acqua a minacciarci, è il fuoco a minacciarci, sono i nemici a minacciarci. Il mito è la previsione, perché nel mito si raccolgono tutti gli eventi del mondo in un senso unitario, ed è riferendosi a quel senso che l'uomo del mito riesce a sopportare il dolore, cioè riesce a liberarsi dal dolore in quanto insostenibile. Ma poi vengono i tempi in cui il mito non basta più. E certo, qui è uno dei punti, sono lieto di dire queste cose in un ambiente intelligente e cattolico come questo, è uno dei punti di maggiore frizione tra filosofia e mito, includendo nel mito, cioè nella previsione non filosofica e non scientifica, non ancora filosofica e non ancora scientifica, includendo nel mito anche le grandi forme della religiosità monoteistica post-filosofica, che la filosofia nasce 2500 anni prima, nasce 500 anni prima di Cristo, e quindi c'è un mito pre-filosofico. 1500 anni fa, anzi 500 anni prima di Cristo, quindi c'è un mito pre-filosofico, c'è un mito post-filosofico. La filosofia nasce appunto come critica di ogni mito, critica. criticati ogni fede, criticati ogni religione. E con questo problema si dovranno sempre fare i conti, e a questo problema, al problema lo devo prima quando dicevo che la filosofia non può essere trattata come qualche cosa che si fonda su altro da sé: scienza, religione, fede, politica, eccetera. Ma crediamo forse che il popolo greco si sia svegliato e abbia deciso di fare il filosofo, e soprattutto dato il modo in cui noi oggi interpretiamo la filosofia? Crediamo che il popolo greco abbia voluto fare una professione di studi filosofici, ma per noi, e che di fronte al dolore e alla morte, di fronte alla necessità di liberarsi dal dolore e dalla morte, il mito non basta più. Si vuole essere sicuri che il senso divino del mondo non sia questionabile. È vero, dicevo prima, chi vive nel mito non tratta il mito come semplice favola, ma chi vive nel mito? Ma a un certo momento l'assicurazione del mito è troppo debole rispetto alla posta in gioco, che è il dolore, è ciò che più ci interessa, il dolore e la morte. Ecco allora che sulla terra comincia a comparire questo che non esito a chiamare l'avventura più straordinaria, cioè è quello che viene chiamato filosofia, cioè l'esigenza che il rimedio che consente la liberazione dal dolore e dalla morte sia vero, sia verità. C'è un passo straordinario di Platone, dove Platone dice: la prudenza, la giustizia, la temperanza non sono virtù, sono virtù da schiavi. Testuale, sono virtù da schiavi. A meno che non siano la vera prudenza, la vera giustizia, la vera temperanza, ciò che rende virtù qualcosa, non è il suo contenuto isolato dalla verità di questo contenuto. La giustizia è una virtù solo se è vera. Loro comprendono che a questo punto siamo entrati nel grande mare dell'essenza, nel centro del pensiero filosofico, perché i greci portano alla luce la verità non per fare i professori di filosofia, ma perché in gioco la vita e la morte, e perché non basta più la promessa del mito per preparare il rimedio. Uso la parola rimedio perché è usata da un grandissimo pensatore, da uno dei primi re del pensiero filosofico, che per lo più è conosciuto come uno dei grandissimi re del pensiero poetico, tragico, ma che innanzitutto è uno dei grandissimi re del pensiero filosofico, cioè parla di Eschilo. Eschilo parla di Achea, Libra, santi rimedi, di rimedi che non si lasciano scuotere, rimedi che siano indubitabili. I greci ripetono la parola episteme della verità per indicare appunto questa stabilità che compete alla verità. La verità deve essere un sapere che sta. Episteme, anche qui linguaggio docet, episteme, steme è la radice sta, ma diciamo lo stato. I greci parlano di episteme della verità indicando non può essere in alcun modo messo in questione e ha la capacità di stare e lì sopra ciò che intende scuoterlo, discuterlo, squassarlo, abbatterlo. Questa è la grande invenzione del senso della verità, e nel senso che penso che ci troveremmo d'accordo se dicessimo che più ancora importante di qualsiasi astronomia e essenzialmente più importante di qualsiasi astronomia è che l'uomo si alzi e guardi in giro. Se intendiamo l'evoluzione umana come il processo in cui da quadrupede l'uomo si rizza e guarda in giro, allora solo sul fondamento di questo sguardo potranno nascere tutte le complessità dell'indagine astronomica, antica, moderna, sofisticatamente scientifica. E il cielo che cosa corrisponde? Per quanto riguarda il discorso sulla verità, il cielo corrisponde alla verità, al senso della verità. Cioè, prima cosa di sapere, ma qual è la verità? È necessario che si sappia che cosa significhi verità. E si parli che se oggi la convinzione diffusa è che non c'è nessuna verità assoluta, nessun fondamento assoluto, Nietzsche dice tutto rotola via dal centro, e quindi a maggior ragione non c'è un vero Dio. Ecco, se si assume questo atteggiamento ha un significato, no? Solo se ha significato quella verità dalla quale si vogliono prendere le distanze, che a causa di discorso inedito sarebbe il nostro se dicessimo non c'è più alcuna verità assoluta, se non percepissimo il senso dell'assolutezza della verità che i greci hanno chiamato appunto episteme es aletheia, cioè episteme della verità. E la verità libera, lo dice Gesù, la verità renderà libera. Quelli che lo ascoltano gli dicono: noi siamo liberi, e lui risponde: no, io parlo di un'altra libertà, parlo della libertà dal peccato, appunto, la vera liberazione dal pungiglione della morte. 500 anni prima di Gesù, un filosofo di nome Anassagora diceva la stessa cosa. Guardiamo se me lo ricordo, dice Anassagora, uno dei frammenti rimastici, è una proposizione oggettiva, quindi è accusativa. Tenzeoria, la teoria, e ora chiarirò come dire teoria, la teoria della, la teoria della vita, tenzeoria dubi. Eneitelos è lo scopo, e da essa cae a portantes delle neuzeria, e dalla verità, teoria, la libertà. Lo scopo è la teoria, e cioè la libertà. La libertà che proviene dalla teoria. Ma quando Anassagora parla di teoria, ahimè, appunto, teoria alla lettera vuol dire visione festiva. Loro sanno che il primo significato della parola teoria è festa. E si può capire anche perché la filosofia abbia questo carattere festivo, cioè santifico. Nella festa l'uomo si trova salvo, perché è nella festa che si ripropone il senso del mito. La filosofia eredita questo carattere festivo, e quando la
teoria intende appunto lo scopo e la verità, e cioè la Sara sta dicendo la verità mi farà libero. Non capiamo nulla di quello che noi siamo oggi in questo nostro processo di distacco dal passato, se questo passato non lo conosciamo, e questo molti sono capaci di dirlo. Non è che io voglia dire che sono capace di dire cose che altri non sanno dire, ma voglio richiamare l'attenzione sul fatto che il passato è essenzialmente, il cuore del passato è essenzialmente filosofico. Avremo occasione, io spero, di parlare anche di questo. La filosofia, ecco, rovesciamo l'immagine marxiana, per la quale sotto sta il lavoro e sopra ci sono le sovrastrutture giuridico, estetiche, filosofiche, per cui la storia sostanziale è fatta dei rapporti di produzione. No, invito a rovesciare questo rapporto per quanto riguarda la storia dell'Occidente. Sotto, alla base, sta il senso del mondo portato alla luce della filosofia. Quel senso del mondo che toccheremo nel nostro terzo incontro e che è il senso più profondo per quanto riguarda la storia dell'Occidente. È il senso più profondo della libertà. Sotto sta il terreno preparato dalla filosofia. Amo esprimere questa metafora. La filosofia è la scacchiera sulla quale vengono giocati tutti i giochi, i grandi giochi dell'Occidente. La scacchiera non può prevedere i giochi, ma tutti i giochi devono regolarsi secondo la struttura della scacchiera. Grandi giochi sono il cristianesimo, l'illuminismo, il capitalismo, il rinascimento, gli stati nazionali. Questi sono i grandi giochi, ma la scacchiera è portata alla luce. La scacchiera poi vuol dire quella struttura di parole essenziali come verità, non verità, tempo, ora, prima, poi, vero, falso, sì, no, affermazione, negazione, eh? E questa cosa è innanzitutto la parola cosa, eh? Che sta al centro della scacchiera. La scacchiera è portata alla luce dal pensiero filosofico. Allora io stavo dicendo, noi non capiamo nulla del nostro presente se non capiamo la grandezza del passato da cui il presente si sta allontanando. E perché il presente si sta allontanando dal passato? Vorrei toccare questo punto e poi concludere questo primo intervento. E abbiamo detto che se il pericolo è il dolore e la morte, allora, e se libertà vuol dire innanzitutto liberazione dalla, allora la prima forma di rimedio, cioè di liberazione, è data dal mito. Poi abbiamo detto, ma il mito non basta. Il mito non basta. Occorre che l'assicurazione, che il senso del mondo all'interno del quale prende potenza l'agire dell'uomo, occorre che il senso del mondo sia disvelato con verità, cioè secondo quelle episteme, aletheia, su cui parlavamo prima. Ma a un certo momento questo straordinario quadro, in cui rientra tutta la tradizione occidentale, cristianesimo compreso, ma anche l'intera tradizione filosofica, ma anche l'intero modo in cui la tradizione scientifica ha inteso la scienza, è necessario che questo quadro straordinario crolli. Perché ho parlato della scienza? Ma perché anche la scienza, quando nasce, pensiamo all'idea
vero credente.
Intende se stessa come una parte della filosofia totale. E Galileo qualifica se stesso filosofo naturale. E cioè quando la scienza nasce, concepisce se stessa come esistente. Quando Galileo parla delle verità matematiche, dice: le verità matematiche Dio le conosce tutte, l'uomo una parte, però il modo in cui l'uomo conosce le verità matematiche è identico a quello con cui Dio le conosce, cioè qualitativamente nella matematica l'uomo tocca il fondo della verità, dell'episteme. La scienza nasce volendo essere quell'episteme che la filosofia ha, di cui la filosofia ha evocato il senso. Ma poi la scienza è uscita da questa concezione di se stessa come episteme, così come è uscita il pensiero filosofico.
Accenno
ecco a quella che possiamo chiamare la piramide dell'ateismo del nostro tempo. Mi lascio anche aprire una parentesi. Delle volte si dice che il discorso filosofico è ateo. No, perché se vogliamo parlare di un mio discorso filosofico, questo discorso filosofico dice che è l'ateismo, è il teismo, e la presenza e l'assenza di Dio appartengono alla stessa dimensione alienata. Quindi, così come due nemici che si scontrano, sì, sono nemici, l'amico e il nemico di Dio, ma sono nemici che hanno in comune il principio della lotta. I lottatori si abbracciano per uccidersi o per combattersi o per abbattersi. C'è una forma di abbracciamento, di comunanza. Chiudendo questa parentesi, finché il senso globale di quanto vado dicendo non sia equivocato, qualche volta fortunatamente sempre di meno si equivoca, non si sta affatto mandando innanzi un discorso ateo. No, l'ateismo è come il teismo, e chiudo questo parente. La riapro ancora un momento per dire che avremo occasione di rilevare come la libertà appartenga alla stessa dimensione della negazione della libertà. Ma questa volta chiudo veramente la parentesi, perché non riuscirei a indicare la piramide con cui stavo parlando. C'è l'ateismo, stavo dicendo prima di aprire la parentesi, l'ateismo volgare. Qualsiasi bambino è capace di dire Dio c'è, così un qualsiasi idiota è capace di dire Dio non c'è. No. È un'impressione. Diventa più complessa la negazione di Dio, il nostro è il tempo della morte di Dio, ma sto dicendo che questa morte di Dio è come una piramide che ha una base e poi arriva un vertice. La base è fatta dall'ateismo volgare, ingenuo, bigotto, l'ateismo che a volte coincide con l'indifferentismo, oppure con la volontà che Dio non ci sia, che non può avere più pretese della volontà che Dio ci sia. Man mano che si sale verso il vertice della piramide, e le cose si fanno più rigorose. E mi piace essere in questo ambiente, anche perché agli amici cattolici dico sempre: di questa piramide, lo dico sempre, ma mi sembra che nella risposta tardi alle linee, di questa piramide anche la Chiesa, che è una grande fonte di sapienza, di questa piramide si prende soltanto in considerazione l'aspetto più facile da togliersi, da essere tolto di mezzo, che si può facilmente togliere di mezzo. Cioè vorrei invitare la cultura cattolica a non appiattirsi nella critica del laicismo inteso come semplice relativismo, perché il relativismo è un equivalente di quello scetticismo ingenuo di cui parlavo all'inizio, che è facile togliere di mezzo. Tanto è vero che prima mi ho chiesto scusa quando avevo enunciato la struttura autotogliendosi dello scetticismo. Invito gli amici cattolici a tenere presente che c'è la punta della piramide, la punta della piramide della negazione di Dio, e con quella bisogna fare il conto. L'accenno e poi potremmo cominciare a discutere. E fermo restando che l'accenno della punta è come se si volesse, la punta della piramide, è come se si volesse accennare alla teoria della relatività con un accenno. Quindi del tutto insufficiente. Il pensiero del nostro tempo, ma non alla sua superficie, ma nel suo sottosuolo, e non ovunque, ma in alcuni rari abitatori del sottosuolo. Il pensiero del nostro tempo in sostanza mostra che se esiste un eterno, un Dio, una verità eterna, una verità assoluta, non può esistere il mondo. Cioè si rovescia la concezione tradizionale, che è tutt'altro che una banalità, per la quale il mondo può esistere solo se esiste Dio. Questo è Platone, Aristotele, la scolastica, la patristica, la filosofia moderna, Cartesio, Leibniz, Spinoza, Hegel. Il mondo può esistere solo se esiste l'eterno in Italia. No, la filosofia, questo sottosuolo, attenzione, questo sottosuolo, per lo più inesplorato della filosofia del nostro tempo, e rovescia e mostra, ma qui si tratterebbe di vedere, si tratterebbe, si tratterebbe, vedremo, di vedere in concreto che cosa consiste il rovesciamento, mostrando che solo se Dio, un eterno, non esiste, solo a quella condizione il mondo può esistere. Ed è così potente questo discorso che è entrato ormai nel campo della stessa teologia cristiana. Nella stessa teologia cristiana. E prima di dire perché, vorrei rispondere a una possibile domanda che qualcuno fa dentro di sé, chiedendo, sono tutti questi difetti, soprattutto, così, una volta la tostra, Nietzsche, è un abitatore del sottosuolo. Della filosofia del nostro tempo. E poi, e lo dico con la soddisfazione, visto il modo in cui la cultura italiana è trattata all'estero, Giovanni Gentile. Noi in Italia se all'estero fanno una sbadiglia lo traduciamo. All'estero c'è una ignoranza straordinaria per quanto riguarda, ma anche un colpo di tosse, uno starnuto. Ci sono le case editrici che traducono lo starnuto, il colpo di tosse, lo sbadiglio fatto all'estero. All'estero sono assolutamente ignoranti di quanto è accaduto in Italia, in Italia che ha avuto, beh, Santo Madre non è che sia nato in Germania, certo, si può intendere la parola Italia in modo così stretto da non includere Santo Madre, però Teresio, Bruno, Campanella, Vico, Galileo, Rosmini, Giuseppe, Croce, Gentile, sono italiani. Ecco, allora dicevo Nietzsche, Gentile, e poi il più sorprendente e più potente di tutti, Leopardi. Leopardi, come prima dicevo di Esilio, il massimo poeta, ma ancora più profondo pensatore, così questo si deve dire di Leopardi. Ebbene, qui, in questo sottosuono, siamo alla punta della piramide che mostra l'impossibilità di Dio. E per raggiungere solo uno sprazzo di luce su questa struttura che non può essere ignorata dalla cultura cattolica, per gettare uno sprazzo di luce dirò che se esiste l'Eterno, allora l'Eterno occupa tutti gli spazi e si fa sentire dappertutto. Ma se si fa sentire dappertutto, allora è già presente dappertutto. Ma se è già presente dappertutto, non c'è quel mondo, non ci può essere quel dinamica del mondo che richiede che ci siano degli spazi vuoti da riempire. E chiudo con quanto avevo anticipato prima dicendo che questo modo di pensare Dio come il Dio eterno e gli angeli di Dio nel mondo, cioè tutte le strutture immutabili di Dio nel mondo, il diritto naturale, la legge naturale, la morale naturale, il capitalismo come legge naturale interna, l'arte come espressione di un modello assoluto di bellezza, Dio vuol dire sì, Dio teologico, ma anche tutte le forme del divino che si presentano nel mondo di vari campi. Bene, dicevo che questo modo tragico, perché anche Nietzsche sa che non si tratta di una bazzetta da parlare di morte di Dio, questo modo tragico di pensare l'inesistenza di Dio si riflette, diceva, nella stessa teologia cristiana, quando la teologia cristiana rileva che, dato il dolore del mondo, soprattutto il rilievo che era da parte di coloro che hanno una particolare sensibilità per l'olocausto, per le distruzioni provocate dalla seconda guerra mondiale, insomma per l'ingigantire progressivo del dolore della morte del mondo, che se Dio è eterno, allora se c'è quel Dio a cui si riferisce la dottrina ufficiale della Chiesa, a cui si riferisce la tradizione filosofica su cui la dottrina della Chiesa si innesta, se c'è quel Dio allora non si può negare, o è potente, si dice, ma allora non è più l'eterno perfetto, è impotente a lasciare che il dolore e la morte invadano il mondo, o è malvagio se, avendo la potenza di impedire il dolore e la morte, non le impedisce. Questo è un discorso consistentemente presente nella stessa teologia cristiana, e direi non solo nella teologia cristiana protestante, ma anche cattolica. Ho cioè accennato alla distruzione di Dio come l'episodio di liberazione dalla verità. Ecco, il Dio eterno rende impossibile il mondo. La terza forma in questo schema molto sommario, la terza forma di liberazione dal dolore, dalla morte e dal soffocamento è questa, che Dio era stato evocato, la verità assoluta erano stati evocati per salvare dal dolore della morte, ma a un certo momento soffocano l'uomo. In termini logici, se c'è Dio non ci può essere il mondo. Questa è la terza forma di liberazione. Mi proporrò nei prossimi due incontri di andare più al fondo, in qualche modo stiamo descrivendo la struttura della libertà lungo la storia dell'Occidente, ma si può andare ben più a fondo di quanto non abbiamo detto in questo primo nostro incontro.
l'atmosfera che riesce a creare ogni volta che compie un discorso filosofico. Adesso già abbiamo capito come chi conosce il suo pensiero sa come ci indichi una via che vada al di là delle distinzioni tradizionali che poggiano evidentemente sul medesimo fondamento, ma a questo punto gli rivolgo a voi perché è l'occasione anche di dialogare con il professor Severino. Per cui aprirei il dibattito e se qualcuno fa le domande possiamo subito rivolgere al professore. C'è il microfono che arriva, vi ringrazio molto.
Sì. State a casa, domande brevi. La prima è un po' complicata, sicuramente. Lei ha scandito le due date, che sappiamo, diciamo, lo suono 500 anche questo. La filosofia attorno all'anno zero. E segna come dice il tipo
senso.
Lei ha scandito queste due date, c'è il mito, poi attorno al 500 a.C. la filosofia, attorno al zero del cristianesimo. Però in ottica di storia delle religioni, io farei coincidere le due date 500-0, perché dal punto di vista della storia delle religioni, noi le religioni, tra l'altro appunto rovesciando, come diceva la struttura di Marx, pensano delle cose fattibili e poi erano possibili le rivoluzioni tecnologiche dell'uomo, no? Consentono la caccia alla pesca, lo sciamanismo e così via. Arrivano prima della presenza tecnologica, cosa di pensare le religioni pastorali, prende consenso di manipolare la specie degli animali che prima era proibito e quindi consente la questione pastorale.
Si sente proprio che mi scusi,
vengo qua.
Si usa questo microfono direttamente, no? Perché veramente si sente.
Allora, in questa opera di storia delle religioni c'è una coincidenza perché attorno al 500-600 quello che succede tutto confuso, tutto succede in quel momento. Confucio, Zoroastro, compagni cantanti, tutto succede in contemporanea di Lambert, un giovane storico religioso che è morto, lasciando sul suo grande opera incompiuta, dice che praticamente in quel periodo lì sono nate tutte le religioni, tutti e universalisti che non esistevano, quindi sono nate in contemporanea, se ha ragione Cristoforo Lambert, sono nate in contemporanea, in tutto il mondo. Stranamente solo in Grecia la filosofia in tutto il mondo contemporaneo che tutte le regioni scientifiche universalistiche con la stessa struttura che quella di base. Ah sì, allora è l'impianto.
Sì.
Parlo per dal punto di vista. Questa è la prima cosa che la seconda più semplice è quella di solo. Sì. Tra 500 e 500 c'è una divisa di anno zero. Nel 500 non è nata solo la filosofia in Grecia, ma in varie zone, in varie civilizzazioni del mondo sono nate le religioni universalistiche e satiriche. Sì, esatto. Siali sono quelle intraprese, sono state poi reinterpretate in sociologia religiosa. E la seconda domanda invece è solo per anticipare quello che dirà certamente nella seconda lezione, la terza votata. Però siccome lei l'ha già accennato, la tirannia della tecnica, io non ho mai capito, ho letto tutte le cose che lei ha scritto, accessibile, uno specialista, soprattutto di un ex, non vuole nulla, un economista, non ho mai capito perché lei, sì, insomma, abbiamo amici comuni, cacciari, eccetera, lei era addirittura bravissima. Allora, non hai capito come mai lei è al polo opposto, ci sono gli estremi che si toccano anche in filosofia, di Nietzsche, di Hegel, di nichilismo, ma adesso viene la teoria di Parmenide dell'essere, perché condivide un fatto empirico con Nietzsche, Hegel e soprattutto con Heidegger, condivide la valutazione empirica fattuale che siamo sotto la tirannia della tecnica. Perché lei condivide questa analisi, che è un'analisi fattuale, sì, è operamente classificabile. che è il polo opposto dell'essere e di divenire di nichilismo, perché lei condivide l'analisi di più, diciamo, una specie di super fatto stilizzato, come fotografia, cos'è tutto successo nel Novecento, è successo varie cose, la legislazione, la secolarizzazione, e insieme, il campo di valore, il campo di fatti, la tirania della tecnica. Noi sul posto ingegneri non riusciamo a vedere la tecnica, perché vediamo gli alberi, non la foresta, non vediamo, vediamo con tutti i fallimenti, io non funziona, non lo so nulla. E lei invece prende la tirania della tecnica, non mi sa fare tutto adesso, eccetera, come un fatto unico. Questo non l'ho mai capito.
Ci vede che qui c'è una qualche, un qualche trama, qualche trama contro la nostra comprensione, adesso cerchiamo di
capire. E questo lo capisco. Devo dire che lei invece mi sente, lei invece mi sente. Devo dire che ho sempre criticato, mi sono sempre messo, ho sempre messo in questione la diagnosi pessimistica, e lei adesso si è andata a nascondere, è la forza. Ho sempre messo in questione la diagnosi pessimistica di Heidegger rispetto alla tecnica. È un argomento che toccheremo, ma che non riguarda quello che ho detto. Va bene, chiaro? Anzi, sostengo, non ho potuto fare oggi perché sostengo che oggi la forma suprema di liberazione è la tecnica, purché per tecnica si intenda qualche cosa che non è quello che intende Heidegger. Quindi sono assolutamente in disaccordo rispetto al tentativo di Heidegger di scoprire all'interno della cultura occidentale qualche cosa che sia capace di resistere alla tecnica. Purché la tecnica non sia intesa in senso tecnicistico, ma allora che cosa sia la tecnica intesa in senso non tecnicistico, avremo occasione di vedere. Ma incominciamo a comprare il terreno dall'equivoco che io mi trovi d'accordo con Heidegger e i piagnistei che oggi si fanno sulla tecnica come disumanizzante, ma no. Sostengo esplicitamente, è un collega che fa attraverso, quindi sostengo esplicitamente che la tecnica oggi è la forma suprema di libertà e di umanizzazione dell'uomo, al contrario di quello che dice Heidegger, proprio l'opposto. Allora, con questo chiarimento che ci dovete approfondire, ci troviamo d'accordo. Purché? Per tecnica non si intende la tecnica scientisticamente, tecnicisticamente, riduttivisticamente intesa. E allora un tassello perché la risposta sia un po' più concreta è seguente: la tecnica è l'inveramento più profondo oggi dell'essere umano, all'opposto della supposizione che essa sia disumana. La tecnica è l'inveramento più profondo dell'essere uomo, nella misura in cui la tecnica, e a questo è destinata, va ascoltando la voce di quel sottosuolo di cui ho parlato prima. Perché se non c'è un Dio, se non c'è un Eterno, e allora è un pensiero filosofico, ma vorrei questo tema che questo tema avesse un ritiro più ampio di quello che posso dargli in questa risposta. Allora il pensiero filosofico a dire alla tecnica: guarda che tu non hai limiti, e quindi a dire alla tecnica ciò per cui la tecnica può essere realmente potente, che sarebbe una conferma del fatto che la filosofia è la scacchiera che regge anche le azioni dell'Occidente. Quindi, come prima, il pensiero filosofico limitava la tecnica dicendo: guarda che tu non puoi andare oltre un certo limite, e il cristianesimo si è inserito in questo atteggiamento che indica la muraglia delle leggi inviolabili. Così, con la distruzione della tradizione, è ancora la filosofia a rendere la tecnica potente in effetti. E cioè, si tratta di un discorso che non è una semplice ma riflessione che lascia la tecnica con quello che è, e che è una riflessione di cui possono interessarsi i filosofi e i tecnici no, perché se un uomo non ha non sa di avere le gambe, non cammina. Se un uomo non sa di avere in mano una spada invincibile, non la usa. La tecnica non può sapere che ne è, che ne sia dei limiti che essa può o non può oltrepassare. Questo discorso non lo troviamo in nessun trattato di economia, di fisica, di matematica. È il pensiero filosofico che può dire alla tecnica: guarda che tu non hai davanti alcun dio teologico, economico, morale, politico e via dicendo. E allora è la filosofia a dire alla tecnica: guarda che tu hai le gambe, guarda che hai in mano una spada invincibile. E allora sì che la tecnica può sviluppare la reale potenza che ne compete. Quindi in questo modo mi sembra che dovremmo essere molto più d'accordo di quanto non sembrasse.
Prego, può venirmi sotto.
Buonasera, mi chiamo Gianelli Marsi. Vorrei fare una... Buonasera, mi chiamo Gianelli Marsi, sono un insegnante apprendista e vorrei chiedere al filosofo se in quanto ente Dio oggi che idea avrebbe del mondo secondo lei? Quale sarebbe l'idea che Dio avrebbe oggi secondo lei?
Quale sarebbe? Se supponiamo un Dio esistente e se supponiamo che il Dio di cui lei parla è il Dio del cristianesimo, e se ho ben capito lei mi domanda che idea avrebbe Dio del mondo di oggi, ho capito bene? Perché questo Dio sarebbe corrugiato, perché vedrebbe, come ho detto prima, che il mondo di oggi sta allontanandosi da quel Dio che è il Dio della tradizione e che corrisponde a Dio che dovrebbe essere l'osservatore della propria morte. Perché è vero che oggi ci sono fenomeni di rinascita della religione medievale, però è come se in relazione a uno stormo di uccelli che va da est a ovest ce ne fosse uno o due o tre che rallenta e va da ovest a est. E tutto oggi nel mondo depone in favore della tesi che il mondo sta allontanandosi dal passato. Avevo un po' accennato questo. Avete forse ripetito il numero. La filosofia nega l'esistenza di verità eterna di un Dio eterno. La scienza dice: io non sono verità assoluta, ma sono verità ipotetica. Non
gestire più nel diritto naturale, ma nel diritto positivo. Il diritto positivo vuol dire posto dall'uomo in relazione a una certa epoca storica, e quindi da trasformare a seconda delle esigenze che hanno di affrontare. Anche la Costituzione, italiana, la Costituzione della Rivoluzione francese sono leggi imposte dall'uomo, non sono verità assolute. E lì lo capisco. Luigi Einaudi diceva: la democrazia è un diritto. Solo. E poi diceva con una saggezza teologica straordinaria: è un diritto perché la negazione della democrazia non è una proposizione autocontraddittoria. Vuol dire che Einaudi di filosofia ne masticava bene, e parlo del presidente di Luigi Einaudi. Ma anche nel campo dell'arte, l'arte dice a Dio, che cos'è? Ecco, la morte di Dio nell'arte. E la morte, parliamo della musica tonale, del tonalismo, del ritmo costante, della costruzione armonica, di quella struttura armonica che nasce nel XVI secolo, anticipata, sì, in qualche modo, al canto gregoriano, ma lontanissima dall'urlo del clan che si raccoglie attorno al fuoco festivo. È una regola. Anche la musica viene chiamata, Agostino diceva, scienza bene modulante, scienza. E quando Agostino dice scienza, traduce Aristippo, che parla della musica come episteme, è la parola che abbiamo usato prima. Voglio dire, gli esempi che oggi parlano della morte di Dio, non si vedono soltanto la morte del Dio teologico, ma anche la morte di tutte quelle strutture che nel mondo vennero ritenute come strutture immutabili. Allora quel Dio di cui parla lei dovrebbe constatare questo progressivo allontanamento, anche se questo allontanamento non è che sia una discesa regolare. Nella quotazione dei titoli di corso, il titolo va in parte, non è che vada giù secondo un moto regolare uniforme, ma secondo un'ondulazione, in modo sinusoidale. Nella discesa di un titolo di corso ci sono dei momenti di punta, di picco, che vengono sfruttati da coloro che se ne intendono. Ma quindi è conciliabile che oggi ci sia un integralismo religioso in America, quello che ha portato alla seconda presidenza di Bush, che ci sia un, non voglio assimilare i due integralismi, che ci sia un integralismo islamico, che ci sia una reminiscenza del cattolicismo, soprattutto della Chiesa cattolica, che viene insospettabile 30 anni fa. Quindi certamente ci sono momenti di ritorno del passato. Il passato non è che sia immediatamente liquidato, è liquidato all'interno di un processo che però è lo stormo di uccelli. Lo stormo di uccelli era appunto la morte di Dio nell'arte, nella politica. E che cos'è la seconda guerra mondiale se non la morte del Dio politico totalitario, lo Stato totalitario, il Leviatano, che in campo politico svolge la funzione che svolgeva Dio in campo cosmico. E la vittoria della democrazia sul totalitarismo non è soltanto una vittoria militare, ha le proprie spalle, anche se i democratici ovvio lo sanno poco, ha le proprie spalle quello scuotimento della episteme tradizionale, quello scuotimento che determina l'inclinazione verso il basso da parte della tendenza fondamentale del nostro tempo. Se sentiamo la Chiesa, io ricordo, ma non c'è bisogno di ricordare le ricordo precedente Giovanni Paolo II, ma se sentiamo anche l'attuale pontefice, è allegra e contenta la Chiesa di come va il mondo? No. Paparazzi che ne ha detto addirittura che l'Europa è una terra di evangelizzazione. poi dopo lo percepiamo leggendo i giornali, guardando la televisione, che è un modo sempre più desacralizzato. E io suppongo che se ci fosse quel Dio di cui parla lei, vedrebbe queste cose qui, cosa penserebbe? E sono morto.
Ancora un paio di domande e poi dobbiamo congedare il professore, per cui chiedo brevità, grazie.
Non so se funziona, sì. Aldo 12.
Assolutamente sbagliata, perché se noi andiamo a vedere, non so, la filosofia di Leibniz, quella di Cartesio, quella di San Tommaso, il pensiero razionalista coincide con quella della tradizione cristiana e cattolica. Ecco, vorrei sapere il suo pensiero a proposito. Grazie.
Presente l'immagine della divana che ho fatto prima. Ho detto che alla base ci sono gli sciocchi, c'è l'ateismo stupido, cotto, dicevo ingenuo, episodi come quello dell'autobus a Potenza, di bigotteria anticristiana, antiteologica. Anzi, continuo a dire ai laici che stanno seduti credendo di avere risolto i problemi col passato, quando invece la grande lotta col passato l'hanno sostenuta in quel sottosuolo di cui parlavo e di cui il laicismo attuale non ha conoscenza. E quando parlo di laicismo attuale non mi riferisco soltanto all'atmosfera degli intellettuali laici, ma anche al grande laicismo di personaggi, vogliamo come Heidegger. Heidegger è molto arretrato rispetto a Nietzsche o a Leopardi. Heidegger, ma anche quando il suo pensiero filosofico è abbastanza avanzato, parlo cronologicamente, dice la mia analitica esistenziale non depone nulla, non dice nulla a proposito dell'esistenza o inesistenza di Dio, dell'esistenza o dell'inesistenza di una vita dell'aldilà. E quindi Heidegger è ancora un passo indietro rispetto allo stesso Kant, perché Kant rilevava l'impossibilità di stabilire con la ragione, di risolvere con la ragione problemi di questo tipo, che esiste Dio, l'anima immortale. Heidegger dicendo, Kant escludeva, no? Heidegger dicendo, io mi astengo da pronunciarmi intorno a questi problemi, vuol dire che ammette la possibilità che la ragione domani li risolva positivamente. Allora, Heidegger non capisce vivere di prima in giro, non parliamo poi del leggino di personaggi rispettabili, ma che appunto si siedono liberamente sui risultati di quel sottosuolo e sono come i proci, i quali hanno in mano un arco che sì è capace di infilzarli tutti, ma loro non lo sanno usare, non hanno la forza di tendere. Nietzsche sì, Leopardi sì, Gentile sì, ha la forza di tendere questo arco che uccide Dio, ma loro no, loro dicono mi fa spingere, diciamo così, sentire che esiste un colloquio tra Habermas e Ratzinger, dove questi due signori rispettabilissimi si incontrano, ma Habermas invece proprio di cosa dicendo, essendo io un post metafisico, ora mi interesserò dei problemi della pace del mondo. Ma dire io essendo un post metafisico, cosa vuol dire? Essendo uno che non crede più in Dio, non crede più nella verità assoluta, non crede più in queste cose. Un colloquio di questo genere, un colloquio tra soli, lo stesso Habermas mostra di non fare i conti, non basta dire non c'è più Dio. E giustamente dice e Leibniz e Aristotele, rispetto a questo laicismo oggi in circolazione che si siede pigramente sul tumulo che copre il sottosuolo dove sei capace di combattere il passato, questo regime è un dogma e quindi rispetto a personaggi che lei ha ricordato giustamente, rispetto agli Aristotele, ai Cartesio, agli Hegel, e perché no Aristotele, no Cartesio, no Hegel, no a Dio da essi affermato. Non basta dire Dio non è Dio, però non bisogna nemmeno credere che la negazione di Dio si riduca al relativismo come farà che fa coincidere la negazione di Dio o con la base della piramide, mi riferisco a quello prima, è chiaro, cioè l'ateismo bigotto, o poco sopra, cioè non riesce la cultura che difende Dio a fare i conti con la punta della piramide. A dire vero, anche io questa sera ho solo raccontato che c'è la punta. Ho fatto tanto di più, quindi loro fanno, quelli che hanno le loro condizioni fanno benissimo da essere, perché bisogna cambiare solo quando si vede che le cose, si vede che le cose stanno in un certo modo. Quindi mi tolgo il cappello davanti a Spinoza, che di fronte a una vecchia donna credente che era andata da lui a chiedergli se doveva continuare a credere o no, Spinoza gli disse: no, continua nella tua fede. Avrai davanti, sarai convinta della tua fede, ma continua a fede, piuttosto che pasticciare con le negazioni proprie della fede. Ho risposto alla sua domanda?
Allora, io congederei il professore, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie.
Thank you.